l'Istituto dell'Informazione Pilotata. Visita il nostro sito su www.radiodimassa.tk. Informati indipendente. Basta con questa televisione. Vi riempie di bugie. Basta con questi telegiornali. Sono tutti farsi. Accendi la radio. Spegni questa televisione bugiarda e dirottatrice. Libera la mente. Auto-organizzati. Lotta. Produci e soprattutto ascolta Radio di Massa.
E allora siamo in diretta su Radio di Massa, bentornati, questo è Rexistence, sono le ore 17, mai come ogni venerdì oggi puntualissimi, e tratteremo la puntata riguardo la crisi, la guerra al tempo della crisi. Infatti il titolo ironicamente è appunto Allarmi, c'è crisi. Il nuovo bilancio del Pentagono taglia alcune spese per nuove armi, aumenta quello per le cure dei soldati e i più conservatori insorgono. Per ora siamo solo alla potatura dei rami secchi o al taglio di quelle spese che sembrano lussi non necessarie, specie in tempo di crisi, ma il nuovo bilancio del Dipartimento della Difesa statunitense dà un'idea di come l'amministrazione del Dipartimento della Difesa e di come l'amministrazione Obama vede il ruolo delle forze armate USA nel medio termine. Una visione che in patria i più conservatori hanno già bocciato in quanto troppo timida. Robert Gates, nel documento del Pentagono per il 2010, contiene spese del 4% più alte rispetto a quest'anno, ovvero 534 miliardi di dollari. Ma andando a vedere la composizione del bilancio, si nota in particolare un graduale spostamento di risorse della guerra convenzionale su larga scala alle armi usate contro una guerriglia come quelle di Afghanistan o in Iraq. Aerei spia senza pilota, elicotteri per una più rapida evacuazione di soldati feriti, veicoli blindati a prova di mine. Tenendo conto dell'inflazione, inoltre, la spesa della difesa dovrebbe mantenersi in sostanza piatta. Per fare spazio alle nuove spese, il Pentagono ha scelto di cancellare alcuni progetti già avviati, tra questi un motore alternativo per il jet F-35, nuovi F-22, veicoli di terra da combattimento più moderni, finanziati per il programma di difesa missilistica. Invece di includere fonti per lo sviluppo di un nuovo bombardiere nel piano di spesa, si prevede un aumento dei finanziamenti per migliorare gli aerei già esistenti. Questa settimana il segretario della difesa Robert Gates dovrà affrontare l'esame del Congresso, dove molti repubblicani sono pronti a fare le pulci al suo piano. I conservatori accusano l'attuale numero uno del Pentagono, posizione che ha ricoperto negli ultimi due anni dell'amministrazione Bush, di indebolire le capacità militari di Washington. Il senatore James Inhofe ha già chiesto retoricamente in aula: le forze che stiamo dando ai nostri comandanti sul campo sono capaci di contrastare l'intera gamma di minacce nel breve e nel lungo termine? Stiamo fornendo alle nostre truppe il miglior equipaggiamento disponibile? Oggi non lo stiamo facendo. Lo spettro di una Cina sempre più potente, che da 15 anni aumenta il bilancio militare a tassi in doppia cifra, una Russia abbaldanziosa, le costanti spine del fianco rappresentate da Iran e Corea nel nord preoccupano i falchi. Nonostante così tante minacce alla sicurezza emergenti o crescenti, ha detto il senatore John Corin, l'amministrazione progetta forze armate che avranno una minore forza per fronteggiarle. Paure esagerate, probabilmente, che forse rimarranno nel dimenticatoio nel caso l'economia statunitense dovesse tornare a correre, portando con sé nuove spese militari. E nonostante la timidezza del bilancio, non va dimenticato che gli Stati Uniti investono per la difesa quanto le altre nazioni nel mondo messe assieme. E il tanto discusso rafforzamento militare della Cina non tiene conto dell'enorme divario tra i due paesi e del potenziale di usare la propria forza a livello globale. Solo a livello di marina, per esempio, gli Stati Uniti sono dotati di 13 portaerei, mentre Pechino non ne ha nessuna, anche se recentemente ha segnalato l'intenzione di voler costruire la sua prima. Quando arriverà l'annuncio, aspettiamoci nuove accuse da parte dei repubblicani. E questa era appunto un'analisi fatta da uno studioso americano riguardo a quanti soldi vengono appunto investiti dal Pentagono per le forze dell'ordine americane, le forze armate americane che continuano a occupare il suolo militare, a occupare il suolo afghano e iracheno. Investendo come appunto, no, come si evince da questa analisi, non più soltanto su più forze da spendere in campo o per salvaguardare i feriti, ma bensì per trasformare più efficaci e rendere più efficaci le armi che attualmente posseggono, senza pensare appunto che paesi e molto potenti economicamente nel resto del mondo, come la Cina e l'India, fanno bene a meno di spendere questi enormi capitali in acquisto di armi. E detto questo, vi lascio ascoltare una canzone che è molto carina, tra l'altro si chiama Rap Condicio, qualcuno forse la conoscerà, e è stata scritta in occasione di una censura fatta su Rai 3 e riproposta poi a Blob per diverse puntate, quindi ce la sentiamo e buon ascolto.
Dimmi tu, dimmi tu, che vedrò mentre giro il ragù. La sport e sui campioni, canzoni, film, aspettoni, ma che pizza le lezioni in TV.
Niente più politici oramai, i Rai. Niente più politici, lo sai. Niente più politici oramai, i Rai. Niente più politici, lo sai.
Boom! Ma che bella dice opportunità, né sinistra né destra, sperano così che il blog fallirà. Questa è la mia protesta, voglio solo un po' di libertà, né sinistra né destra, credono così che il blog morirà.
Niente più politici oramai, in Rai, niente più politici, lo sai, niente più politici oramai. Ci lo sai.
Ed eccoci appunto ritornati qui a Rexistence. Volevo appunto leggervi un altro articolo molto interessante che avevo sempre selezionato in quest'arco nella settimana in cui non ci siamo appunto visti la settimana scorsa. E questo appunto si chiama Allarmi, c'è la crisi. Alcuni lo fanno per paura dei disordini sociali causati dalla crisi, altri intravedono la possibilità che presto le leggi in merito diventino più restrittive. C'è anche chi, avvertono gli esperti, ci vede un rifugio per i propri investimenti. Qualunque sia il motivo, in tempi di crisi, come quelli attuali, il settore delle armi sta vivendo un periodo di boom negli USA. A gennaio e febbraio 2 milioni e mezzo di americani hanno comprato armi a uso personale, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negozi di varie zone del paese segnalano difficoltà nel rimpatriare gli scaffali di alcuni tipi di proiettili, data la forte domanda, e per diverse armi i prezzi si sono alzati anche del 50%. A simboleggiare la salute del settore, mentre il resto dell'economia statunitense è in recessione, le azioni della Smith Wesson sono salite del 70% negli ultimi 12 mesi e la campagna prevede di raddoppiare i ricavi dei prossimi 3 anni. La corsa alle armi è iniziata quasi in coincidenza con la vittoria di Barack Obama a novembre. Le frettolose analisi che minimizzavano il fenomeno, attribuendolo a fanatici che temevano il disfacimento del paese con l'elezione di un presidente nero, sono state spazzate via quando la tendenza si è confermata nei mesi successivi. Nel dibattito sul diritto a possedere armi, i democratici hanno in generale idee più restrittive rispetto ai repubblicani, dato che dalle elezioni è uscito un congresso a solida maggioranza democratica. Una teoria in voga per spiegare il fenomeno è che molti americani stanno facendo incetta di armi in previsione di futuri divieti. Soldati statunitensi mostrano le armi catturate in un'operazione contro il contrabbando, ma con l'inasprirsi della crisi il motivo indicato come prevalente ora è il timore di dover farsi giustizia da sé in una società sempre più insicura. L'impennata nel numero dei disoccupati, la nascita di improvvise tendopoli nelle periferie cittadine costruiscono l'immagine di una società sempre più disgregata. In un recente sondaggio, un terzo degli americani ha indicato una crescita dei reati nel proprio quartiere e il 72% considera molto alta la probabilità che i crimini aumentino nel breve termine. Nonostante le statistiche ufficiali dicano che i reati sono in calo, i cittadini hanno un'impressione diversa e quindi si armano. C'è anche la voglia di trovare colpevoli, forse in una caccia al wanted nazionale, come ha scritto qualche mese fa David Ignatius in un editoriale del Washington Post. Si sta sviluppando una brutta atmosfera, la gente cerca il cattivo da incolpare per la crisi economica. Non è solo un problema degli Stati Uniti. Negli ultimi 2 anni è diventato sempre più chiaro che molte delle armi usate nella guerra tra narcotrafficanti in Messico vengano acquistate dagli Stati Uniti. La facilità nell'acquistarle, appunto, unita all'impossibilità di controllare un confine di terra lungo 3.000 km fanno la felicità dei contrabbandieri che lo stesso Obama, in un incontro con il suo omologo messicano Felipe Calderón, la settimana scorsa si è impegnato a fermare il flusso di armi oltre frontiera. È assurdo, appunto, come si evince appunto da questo articolo, che in realtà gli Stati Uniti d'America si sono sempre affidati a delle grosse multinazionali e soprattutto a delle grosse armi, grosse aziende di produzioni belliche e soprattutto di armi. Qui si parla della Smith & Wesson, ma sicuro non è appunto l'unica azienda che sta traendo profitto da questo conflitto che da anni porta avanti gli Stati Uniti d'America, sia dal punto di vista della psicosi mediatica, della paura mediatica che infonde sui propri cittadini bombardandoli di fesserie per la radio e per televisione, sia perché realmente gli Stati Uniti sono i maggiori consumatori di armi, se si può parlare di consumo di armi. Basti pensare appunto le stime e le cifre che investono gli Stati Uniti d'America proprio nell'acquisto di armi anche da guerra. E detto questo, ci ascoltiamo due canzoni fantastiche: una è Wonderful World di Johnny Nash e l'altra è You Can Get If You Really Want di Jimmy Cliff. Quindi vi lascio ascoltare queste due canzoni, buon ascolto.
Succeed at last.
Ed eccoci ritornati qui a Rexistence. Sono circa le 17:20, siamo in diretta su Radio Di Massa. E adesso vi andiamo a leggere un altro articolo, appunto selezionato in questa sempre settimana, che mi ha molto colpito, sempre su un sito che è a noi particolarmente caro. Si chiama peacereporter.net, lo consiglio a tutti, anche perché tratta argomenti con una grandissima obiettività. E quindi questo articolo mi ha colpito anche per il nome, perché si chiama Prove di Cindia, una parola alquanto sconosciuta, ma in realtà per la prima volta Cina e India hanno tenuto manovre comuni con le loro truppe di terra, stretta di mano tra generali ex nemici, una cosa che appunto non si vedeva da diversi anni. Hanno insieme Cina e India inaugurato i giochi di guerra. È la prima volta che due giganti demografici ed economici d'Asia dispongono in azione congiunta le loro truppe di terra. La loro mira è diventare anche giganti strategici, un semplice invio di truppe indiane, un reggimento nella regione di confine del meridione cinese, lo Yuan. È la prima volta che le truppe dei due stati cooperano per una manovra dopo il breve conflitto himalayano nell'ottobre del 1962 per dispute di confine ancora irrisolte. Per il Ministero della Difesa di Pechino la cooperazione servirà a portare pace e prosperità ai due paesi e a combattere tra i tre nemici comuni, separatisti, terroristi ed estremisti. In realtà sono un po' i tre nemici comuni di tutto il mondo globalizzato. Infatti le truppe dei due eserciti vengono dalle fila dei reparti speciali destinati a pattugliare regioni di confine con una forte spinta autonomistica. Kashmir e Assam per gli indiani, per esempio. Reclute sono pronte a partire per Pechino e un passo sulla via della normalizzazione dei rapporti diplomatici dopo che nel 1987 alcune schermaglie sulla frontiera di montagna stavano rivitalizzando il conflitto, ma l'abbandono definitivo del conflitto è arrivato l'anno scorso quando Pechino ha virtualmente abbandonato ogni propria rivendicazione sul Sikkim. Occasionali focolai di tensione si sono avuti nel corso dell'anno passato quando gli indiani hanno approfondito i loro legami strategici con gli USA, avviando esercitazioni navali congiunti nel Golfo del Bengala, cooperazione strategica destinata ad approfondirsi a luglio 2008. Quando in una base aerea USA nel deserto del Nevada parteciperanno diversi paesi asiatici ad esercitazioni di guerra aerea. Diversi paesi asiatici attueranno war games di vecchio stampo antisovietico, imitando le tattiche d'attacco dei MiG dell'Unione Sovietica. Oltre a Nuova Delhi, manderanno propri caccia Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Giappone per dire di Mosca che si considerava un buon alleato degli indiani. Gian Andrea Gaiani, il direttore della pubblicazione Analisi e Difesa, cerca di minimizzare la portata di questa esercitazione e dice che sicuramente sono delle esercitazioni di basso profilo militare, dopo che le parti hanno firmato un accordo strategico, un normale scambio di visite a livello di reggimenti è un pro forma che non cambia la sostanza delle esigenze strategiche dei due giganti. Le due parti non arriveranno mai a essere buoni alleati, rimangono dei sani rivali, non si sono risolte le dispute territoriali, anche se c'è un clima più disteso. C'è anche un cambio bipolare nella relazione tra Nuova Delhi e Pechino. Da una parte gli indiani guardano con più rispetto ai cinesi. E negli ultimi 20 anni il peso militare della Repubblica Popolare si è grandemente espanso in termini di armamenti ed ambizioni. Da parte cinese gli indiani vengono invece visti con più preoccupazione, visto i loro recenti rapporti sempre più amichevoli con gli USA. e gli indiani si approvvigioneranno direttamente degli arsenali americani, il che fa pensare agli ufficiali cinesi che non sia il caso di cercare nuove scaramucce con il vicino meridionale. Va tutto inquadrato nel nuovo peso cinese, nel quadrante asiatico, per esempio dopo le esercitazioni della SCO, Shanghai Cooperation Organization, organismo regionale di difesa che include Russia, Cina e Repubblica ex URSS dell'Unione Sovietica la scorsa estate. Tutte e tre, Russia, India e Cina, per ora cercano la collaborazione, un'intesa destinata a saltare quando i nodi verranno al pettine. Per esempio, quando la sovrappopolazione cinese spingerà per riempire gli spazi vuoti siberiani. Per adesso, certo, i cinesi vogliono tenersi buoni vicini dell'Ovest, così come il miliardario e il miliardo di indiani a sud. E hanno un collante molto forte, la comune lotta contro il terrorismo internazionale, ultimamente soprattutto di matrice musulmana. Non credo che ci sia però per il momento nessuna ragione di attrito tra le tre potenze. Pechino, al contrario, sta cercando l'espansione militare del settore navale. 2 anni fa ha fatto un ottimo affare con il regime amico dei militari nel Myanmar, scusate la pronuncia, e ha ottenuto la concessione militare per le isole a nord delle Nicobare, sotto il Golfo del Bengala. Ed è stato messo in primo piede dell'Oceano Indiano un evento fondamentale. In quella direzione che ovviamente bisogna monitorare l'espansionismo strategico di Pechino, quindi è strettamente angosciante questa presenza di questa triplice, lasciatemi permettere il termine, questa triplice alleanza tra Cina, India e Russia, che tra l'altro tutte e tre insieme potrebbero veramente diventare la potenza mondiale. Più ricca e più influente sulle altre. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone che si chiama Dub Be Good To Me, che è un pezzo dei Dub, International Dub, per gli amanti. Gli amanti del dub è veramente una gran bella canzone. Io, che non sono amante del dub, l'ascolto lo stesso perché mi piace. E sentiamocela.
Nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.
Have a jam. Nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot.
Tutto dell'informazione pilotata. Visita il nostro sito su www.radiodimassa.tk. Informati indipendente. Basta con questa televisione. Neviente di bugie. Basta con questi telegiornali. Sono tutti falsi. Accendi la radio. Spegni questa televisione bugiarda e dirottatrice. Libera la mente. Auto-organizzati. Lotta. Produci e soprattutto ascolta Radio di Massa.
Allora, avevo scoperto che avevamo il microfono acceso, va benissimo. E noi di Rexistence, anzi io di Rexistence vi sto salutando. Oggi abbiamo fatto una puntata mini perché ho deciso che le puntate saranno più brevi, perché secondo me se sono di un'ora uno si appalla pure di ascoltare la registrazione, che sennò deve stare un'ora davanti al computer. E quindi ho deciso che se riesco ne faccio più puntate a settimana da mezz'ora, ma ci incastriamo da qualche parte. Nel frattempo vi lascio l'ultima canzone, che perché come avrete notato non ho messo la mia sigla solita, perché oggi mi sono dimenticato anche di fare quello. Però rimedierò con una canzone altrettanto carina che mi piace tantissimo, anzi più di quella che ho messo all'inizio della puntata. E si chiama Big Sister Stuff dei Tomorrow Children. Un pezzo quasi di fine anni 70 che quando l'ascolti non lo diresti mai. Comunque, ciao a tutti da Rexistence, ci vediamo venerdì prossimo. Abbiamo deciso che forse questa notizia ve la diamo direttamente con sottofondo musicale. E mi raccomando, venite tutti quanti numerosi al G8 di Torino. Il 19 ci sarà un corteo e, alla mattina, e noi partiremo qui da Napoli il 18 sera alle 20. Quindi vi invitiamo tutti quanti numerosi. Il pullman costa solo 15 euro andata e ritorno. Venite numerosi, cazzo. Right.